6 di sera Magazine.
Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. È stata inaugurata oggi al Museo d'Arte della Svizzera Italiana un'ampia retrospettiva dedicata all'artista Richard Paul Lohse, Zurigo 1902-1988. A oltre 20 anni dall'ultima mostra che ne ha presentato l'opera, l'ambizioso progetto espositivo del MASI ribadisce la centralità della figura di Lohse e l'importanza della sua produzione nel panorama artistico internazionale. La mostra mette in luce le contingenze storiche, le utopie sociali e la fede nella potenza espressiva del colore. Questi elementi alla base del suo rigoroso metodo artistico. Il progetto espositivo abbraccia i 4 decenni fondamentali della carriera dell'artista dagli anni 40 del Novecento fino alla sua scomparsa. Ci illustra la figura dell'artista Richard Paul Lohse, la co-curatrice della mostra Thais Grandi Venturi.
Se mi chiedi chi era Richard Paul Lohse, non posso che iniziare dicendo che è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti del modernismo svizzero e in particolare di quel momento storico in cui Zurigo, la città dove nasce nel 1902, dopo l'avventura dadaista di primo Novecento, ritorna ad essere uno dei centri propulsori dell'avanguardia. In particolare siamo alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 e la corrente all'interno della quale l'artista si iscrive è quella costruttivista. E non è il solo, infatti, in quegli anni a guardare due modelli fondamentali. Da un lato l'arte di Piet Mondrian e quindi del movimento olandese The Style e dall'altro invece il costruttivismo russo. Le sue opere, partendo da queste premesse, diventano quindi delle opere che potremmo definire concrete, astratte, e quindi che non guardano più al dato naturale, ma che invece seguono delle leggi indipendenti assolutamente proprie.
E dunque la mostra riunisce oltre 50 dipinti, accompagnati anche da disegni su carta. Ecco, come è stata effettuata la selezione e cosa prevede il percorso?
Allora, innanzitutto abbiamo immaginato il percorso espositivo come un viaggio, quindi il percorso non segue tanto lo sviluppo cronologico lineare, che di solito è caratteristico delle presentazioni retrospettive, ma invece è articolato in una serie di tappe che corrispondono ad altrettante città che sono state negli anni teatro di importanti mostre che hanno costeggiato appunto la carriera internazionale di Lohse. E dunque quello che proponiamo al visitatore è un viaggio che parte naturalmente da Zurigo, la sua città natale, per poi però proseguire in quelle città che hanno segnato la sua affermazione internazionale. Quindi dopo Zurigo abbiamo ad esempio Amsterdam, dove l'artista ha avuto la prima grande presentazione personale all'inizio degli anni 60, e poi dopo Amsterdam passiamo a San Paolo con l'ottava biennale di San Paolo, dove l'artista ha rappresentato la Svizzera, poi Venezia, Kassel, fino ad arrivare anche oltreoceano, in particolare a New York, dove nel 1988, quindi l'anno della sua morte, Lohse conosce due grandi mostre in due luoghi che oggi sono diventati iconici per l'arte americana perché legati alla figura di Donald Judd, ovvero uno dei protagonisti del minimalismo americano. E per la selezione delle opere siamo dunque proprio partiti dalle opere che Lohse stesso aveva selezionato per queste importanti occasioni espositive, andando a vedere un po' come l'artista nel corso dei decenni aveva voluto presentarsi al suo pubblico.
Possiamo dire che c'è proprio una potenza espressiva del colore in queste opere?
Assolutamente, e questo è molto interessante, no? Perché l'arte di Lohse è una un'arte concreta, no? Razionale, che vuole essere basata quasi su un metodo matematico e su leggi scientifiche, perché ogni tela, l'organizzazione di ogni tela risponde a un principio compositivo stabilito a priori e normalmente espresso anche dal titolo dell'opera. Ecco, tuttavia, nonostante questo, nonostante il rigore di un metodo che Lose elabora negli anni 40 e poi continua a impiegare per tutta la vita, ecco, al di là della razionalità, quello che colpisce entrando in mostra è proprio la forza e la freschezza del colore, insieme poi anche con la tensione etica, quasi utopica, politica dell'arte di Lose.
Senti, ma secondo te che rapporto, che influenza c'è con Mondrian?
Per Lose è il punto di partenza un po', no? È uno degli artisti che guarda di più, no? Proprio per quest'idea anche di un'essenzializzazione, no? Del linguaggio pittorico. Che
delle forme.
Delle forme, no? Che nel caso di Lose poi diventano solo mezzi espressivi limitati al rettangolo e al quadrato, e quindi Mondrian è un esempio fondamentale, insieme anche a Theo van Doesburg, ad esempio, no? Che teorizzava un'arte governata da principi stabiliti a priori. Quello è sicuramente uno dei punti di riferimento fondamentali di Lose. C'è un'opera in particolare in mostra del 42 che si chiama Ritmo Verticale, dove è proprio Mondrian, no? Questo rapporto quasi di filiazione è evidente, e anche nel catalogo della sua prima mostra, appunto, personale ad Amsterdam, una delle recensioni della mostra diceva proprio non è solo una mostra, ma piuttosto è il ritorno di un grande artista alla sua patria spirituale, no? Proprio mettendo in luce questo rapporto.
Questa settimana c'è stata la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo, che si terrà dal 3 al 5 ottobre, appunto, a Poschiavo. Fra gli ospiti del festival ci saranno autori e autrici translingui che si autotraducono o traducono altri, che scrivono in più lingue o che hanno scelto di utilizzare uno dei linguaggi della scrittura in maniera inconsueta. E il tema dell'edizione 2025 è «Tira fuori la lingua». E di questo ne parliamo con la direttrice artistica Begonia Fejo Farinha.
Quest'anno abbiamo pensato che dopo 4 anni, insomma, in qualche modo una certa serietà che era necessaria al debutto del progetto, ci sentivamo abbastanza grandi da poter giocare, e quindi abbiamo pensato a questo titolo soprattutto perché ci interessava dedicare l'intera edizione proprio alle lingue, cioè il festival è già di suo dedicato alle diverse lingue, alla letteratura nelle diverse lingue. Questo titolo è proprio perché questa edizione è dedicata anche alla traduzione, è molto dedicata agli autori che scrivono in più lingue, agli autori translingue, ed è proprio tutta centrata sulla flessibilità dell'utilizzo della lingua e dei linguaggi in letteratura. E quindi abbiamo trovato questo titolo giocoso, molto difficile da tradurre in tedesco,
immagino.
Ma che ci permetteva di dare uno spirito di giocosità al festival.
Ecco, in conferenza si è parlato anche degli ospiti, possiamo citarne alcuni?
Allora, sicuramente diciamo che abbiamo rappresentanti per tutte le cose che abbiamo deciso di trattare. Da una parte ci sono gli autori che scrivono in più lingue, quindi per esempio avremo Luca Brunoni, che ha scritto in italiano per i primi anni della sua produzione letteraria, che invece è appena uscito con un romanzo in francese, quindi questo suo cambiamento di lingua, di scrittura, era per noi molto interessante. O Gianna Olinda Cadonao, che scrive in romancio e in tedesco, Prisca Gustoni, che scrive in diverse lingue e traduce da e in diverse lingue, avendo il portoghese, il francese, l'italiano, Abbiamo autori come Eugène, nato a Bucarest, che oggi scrive in francese, quindi anche questo passaggio per noi era molto interessante, proprio del translinguismo, la lingua dell'infanzia, e poi invece la lingua che uno sceglie come lingua letteraria, ecco, diciamo. Abbiamo Noè Albergati, che è uscito da poco col suo romanzo in versi Cemento e Vento, che invece qui c'è un altro gioco, non tanto linguistico ma di linguaggio, nel senso il fatto di aver scelto il linguaggio poetico, cioè la scrittura in versi per scrivere un romanzo, che è cosa che si fa ma non così sovente, ecco, diciamo, quindi un po' di nomi, ecco, ma sarebbero tanti, sono 12, 13 i nostri ospiti quest'anno di scrittura. Avremo poi un evento, diciamo, a sorpresa, che non è presente nel programma proprio perché è una sorpresa, ma che anticipiamo. Sarà presente il gruppo, diciamo, la realtà Fervur Romancia, che è un'iniziativa di Loren America Latina, cioè il focus sull'America Latina della Casa dei Traduttori di Loren, che tra l'altro festeggia quest'anno il suo 20° compleanno, la Casa dei Traduttori di Loren, e praticamente un progetto che nasce inizialmente da poeti traduttori latinoamericani che hanno tradotto in spagnolo e in portoghese diversi poeti di lingua romancia, e poi c'è stato questo passaggio di consegna in qualche modo, per cui sono state tradotte in romancio anche alcune poesie dell'America Latina, poesie e brevi prose in realtà, e saranno presenti alcuni nomi di questo gruppo: Isabel García, Fernando de Leonardis, Ariel Dilon e Carla Imbrogno, che con alcuni ospiti già presenti al festival e che fanno anche parte del progetto, creeranno alcuni momenti che vanno dalla fruizione collettiva di queste poesie lette in più lingue al rapporto singolo tra, diciamo, spettatore, ascoltatore e poeta traduttore, che però appunto sono eventi che accadranno in diversi momenti del festival, che saranno delle piccole sorprese che andranno un po' ad arricchire tutto il programma.
E restiamo nell'ambito della traduzione, perché parliamo di un altro festival di letteratura e traduzione che si terrà a Bellinzona dall'11 al 14 settembre. Stiamo parlando di Babel, che compie 20 anni e li festeggia con le lingue che lo hanno formato e che ne hanno ispirato la ricerca nella traduzione e nel plurilinguismo. Per questa 20ª edizione Babel prova a tracciare una cartografia di questo paesaggio fluido, dove ciascuna lingua è portata a straripare dal proprio corso abituale per mescolarsi con le altre. Matteo Campagnoli, direttore artistico di Babel.
Allora, abbiamo pensato per i 20 anni di, diciamo, tornare in Svizzera. Babel ha girato il mondo per i primi 10 anni, indicando sempre delle lingue straniere, dei paesi, delle zone geografiche, e nei 10 anni aveva fatto proprio una cosa abbastanza simile, aveva fatto un'edizione dedicata alla Svizzera. Poi da lì sono partite altre edizioni, anche tematiche, eccetera, e qui siamo ritornati con i 20 anni in qualche modo in Svizzera, ma partendo da un altro presupposto, che è quello linguistico. E quindi abbiamo comunque dato, diciamo, il ruolo centrale alla lingua italiana, che è la lingua anche del Ticino, il posto dove Babel è stato ospitato per 20 anni e dove è nato, e anche quella che è sempre stata comunque la lingua di approdo, perché quando abbiamo sempre invitato degli autori o delle autrici straniere, i traduttori e le traduttrici erano sempre italiani, e quindi in questo caso abbiamo pensato di dargli centralità e di metterlo in relazione con le altre lingue svizzere. E la particolarità è appunto che per una volta invece gli autori di lingua italiana o le autrici di lingua italiana saranno con i loro traduttori o le loro traduttrici francese, tedesco, romancio, e allo stesso tempo autori svizzeri della Svizzera romana e della Svizzera tedesca con traduttori e traduttrici italiani di lingua italiana.
Ecco, e poi c'è anche l'art Babel.
Sì, Art Babel è una sezione del festival che avevamo avuto dall'inizio, poi per qualche anno avevamo dovuto abbandonarla e recentemente, negli ultimi 4 anni, abbiamo ripreso. E anche lì per Art Babel quest'anno è un dialogo, diciamo, tra Italia e Svizzera, perché sarà una mostra di due artiste, Adriana Beretta, che è svizzera, e Alessandra Spranzi, che è italiana, che hanno un tipo di lavoro che si parla molto, e quindi abbiamo deciso di mettere in dialogo le loro opere.
E poi c'è Teatro Sociale e Tenda Babel.
Sì, abbiamo gli incontri, hai parlato di Art Babel, invece gli incontri letterari sono sempre stati la sede centrale al Teatro Sociale, e quest'anno però abbiamo anche diverse collaborazioni, per esempio con l'Istituto Media Ragazzi, con le storie, con Storie Controvento, con la Casa dei Traduttori Loren, che compie anche lei 20 anni, e quindi abbiamo forse per la prima volta degli incontri in contemporanea, incontri dentro il teatro e all'esterno del teatro, dove appunto c'è questa tenda che chiamiamo la Tenda Babel, e questa è la parte appunto più letteraria. Gli ospiti, appunto, come dicevo prima, sono di vario genere, magari adesso non c'è il tempo di citarli tutti, però per esempio come romanziere di lingua italiana ci sarà Alessandro Piperno, che sarà insieme al suo traduttore francese Jean-Luc Desfromont, in un incontro particolarmente interessante secondo me, al di là della qualità della scrittura di Piperno, che è eccessa, ma anche per il fatto che comunque lui insegna letteratura francese all'Università Tor Vergata di Roma, quindi è in una posizione particolare per dialogare con il suo traduttore francese. Poi avremo invece per esempio la scrittrice cinese Claudia Quadri, avremo una serata dedicata a Dante con Claudio Giunta e con Chiara Guidi e Francesco Guerri, che è un violoncellista, questo per la serata d'apertura, e via via altri incontri che si possono scoprire andando sul sito del festival, che è babelfestival.com.
Domani dalle 11 alle 19 la Casa Patriziale di Roveredo ospita una giornata di porte aperte del fotografo Ivan Franco. Un'occasione per entrare in contatto con un lavoro visivo che non si limita solo a rappresentare, ma che cerca di entrare in sintonia con ciò che ritrae. Sentiamo il fotografo Ivan Franco.
L'idea è mostrare le fotografie, ma sarebbe anche un punto di discussione per poter parlare di tutte le fotografie, visto che molti, anche tramite Facebook, tramite Instagram e a Roveredo mi chiedono, è proprio un punto di incontro, più che una mostra dovrebbe essere un punto di incontro dove discutere. Nessuno è un critico, quindi tutto va bene, però discutere sulle foto, e chi viene può portarmi anche delle foto da vedere, se ci sono delle foto che loro ritengono che si possano modificare si può fare, dovrebbe essere una bella giornata di discussione.
Ecco, cosa caratterizza le tue foto e che messaggio vuoi portare?
Allora, nelle mie foto l'ispirazione viene dalla filosofia stoica, la principale. E questo vuole un sistema che promuove la virtù e la saggezza per raggiungere, ecco, la felicità e la serenità. Questo sarebbe il mio pensiero primario. Ci sono molti principi che seguono la filosofia stoica. Quelli che piacciono a me sono in primis due, cioè il contrasto alle passioni, e vale a dire che si mira a eliminare le emozioni negative, come possono essere la paura o la rabbia, che sono tutti ritenuti fonte di sofferenza, e poter arrivare appunto al raggiungimento della felicità. E la seconda è quella che forse si vede di più dalle mie fotografie, cioè il vivere in armonia con la natura. Gli stoici ritengono che l'uomo debba vivere in accordo con Logos, l'ordine razionale, e personalmente credo nell'esistenza di un ente supremo, diciamo un architetto che ha creato tutto.
Quindi c'è questo aspetto filosofico.
Ci deve essere anche questo aspetto filosofico nelle foto, sì.
Ecco, e come cerchi di veicolare questo tuo messaggio?
prima di tutto ci sono, come ovviamente normale, ci sono mille modi per fare delle foto. Ci sono le foto che vengono fatte per agguato, ci sono le foto che vengono preparate, le foto da studio. Io cerco di scattare tutte le foto nel momento, non ho una preparazione alla foto, e tutte le mie foto vengono ritoccate in quello che è la grafica, specialmente con Photoshop. Visto che non mi fermo a cercare l'immagine, io prima faccio un milione di foto. Questo mi aiuta molto, le nuove tecniche fotografiche mi aiutano molto. Il fatto che adesso ci siano le reflex, che posso fare mille foto all'ora, questo mi aiuta. Una volta non era possibile, come una volta non era possibile raggiungere quello che voglio, perché chiaramente le foto non potevano essere ritoccate. Ci tengo molto a questa cosa, che il mio modo di vedere le foto, praticamente il 90% delle foto le vedo solo sul PC. Quando le scatto non vedo mai il risultato finale.
Quindi c'è questa cosa del vivere in armonia con la natura, cerchi sempre questi soggetti, diciamo?
Assolutamente, cerco questi soggetti, il 90% dei miei soggetti sono animali oppure fiori, e invece quello che non è animali o fiori sono comunque cose un po', se vuoi, particolari, comunque legati al misticismo, comunque anche questi alla spiritualità. Abbiamo fatto delle foto della tomba di Re Artù a Glastonbury, o la vecchia Avalon, c'è il Monte San Michel in Normandia, c'è, non lo so, una conchiglia incastonata sul Cammino di Santiago. Sono tutte cose che comunque senti una forte energia anche quando stai facendo la foto.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.